Buongiorno direttore, grazie.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Allora, ovviamente questa è Chi si compra sul lato di Firenze Viola, la volevamo coinvolgere soprattutto per iniziare a parlare di Zaniolo, non solo in chiave fiorentina, in generale, perché Zaniolo è passato alla Virtus Entella dopo essere stata alla Fiorentina, quando la Fiorentina decise in qualche modo di non avvalersi del ragazzo e poi anche dell'Inter, eccetera, e la Virtus Entella invece ci ha creduto, e ci ha creduto fortemente. Le voglio chiedere intanto perché, cioè cosa avete visto in quel ragazzo che aveva ancora, era un po' acerbo anche fisicamente, poi è esploso, è diventato un omone, un adone, anche forse troppo grande per quello che era il suo ruolo in quel momento. Però ecco, cosa avete visto e cosa vedete anche adesso, mi viene da dire, dopo tanti anni dall'esperienza che ha avuto con voi a Entella?
Beh, Nicolò, diciamo, per noi è stata una grande opportunità di mercato, di tutte quelle situazioni che noi andiamo sempre a cercare, non potendo intervenire sul mercato, diciamo, in maniera massiccia con transfer importanti. C'è stata questa opportunità, l'abbiamo inserito inizialmente con la primavera, poi dopo devo dire che quando poi abbiamo cominciato a vederlo da vicino, insomma, aveva una... al di là delle qualità tecniche, una fisicità nettamente superiore rispetto ai suoi compagni. Noi eravamo in Serie B quell'anno,
sì.
E quindi lui ha cominciato a far bene con la primavera. Io con i miei collaboratori, insomma, ce lo siamo visti crescere sott'occhio e non è stato difficile portarlo poi da dicembre in prima squadra. Quindi diciamo dopo ha cominciato ad allenarsi sempre con noi, a fare prima qualche apparizione, poi dopo insomma alla fine quell'anno lì fece 7-8 partite in una B nella quale noi avevamo fatto un campionato a ridosso dei playoff, quindi insomma anche non era facile ritagliarsi per un così giovane uno spazio. Mi ricordo fece 2-3 partite da titolare col Verona e con mi sembra il Trapani, cioè Verona andò in Serie A, ecco. Mm-hmm. Quella partita lì per esempio colpì tantissimo gli osservatori, che comunque si erano già messi in moto perché lui dopo 3 o 4 mesi era entrato nel gruppo dei 98 con la nazionale, il gruppo dei 98, quindi lui era l'unico sottoleva insieme a Melegoni. Poi fece un bellissimo torneo in Belgio e da lì cominciarono a chiamarmi un sacco di squadre e c'è stato veramente un mese e mezzo tra maggio e giugno dove diciamo ho avuto tutte le squadre migliori di Serie A che mi hanno chiamato perché lo volevano prendere. Poi l'Inter è stata la più veloce, ha fatto una trattativa lampo con noi ed è passata un po' davanti a tutti, ecco. Però il giocatore noi l'abbiamo visto esplodere, crescersi tra le mani, nel senso che mese dopo mese vedevi che aveva qualcosa di diverso per stare nell'ambiente nostro, ecco. Insomma, un po' di giocatori validi ne sono passati, ecco. Ho avuto la stessa sensazione vedendo Monte Carvaio, ecco, quella stessa di Zaniolo.
Tra l'altro, direttore, in quella squadra c'era anche Tremolada, c'era Ciccio Caputo, c'era Dio, cioè era un reparto offensivo immagino anche molto stimolante per lo stesso Zaniolo, per un ragazzo che si affaccia per la prima volta nel calcio dei grandi, insomma, partner di grande valore per la categoria.
Sì, no, ma infatti la cosa che poi mi aveva sempre colpito, al di là delle qualità tecniche, era la sua sfrontatezza, cioè era uno che lo mettevi dentro. Mi ricordo lui debuttò a Benevento, giocò 5 minuti e rischiò di far gol subito, cioè per un ragazzino che adesso ha 17 anni, 16 anni, giochi a Benevento con 15-20 mila persone, entri con quella personalità lì, dai subito dei segnali importanti, ecco. Quindi lui ha fatto vedere che poteva fare qualcosa di veramente importante, ecco. Ora penso che il limite più grosso del giocatore possa essere insomma gli infortuni che ha avuto, ecco, perché quello hanno sicuramente rallentato il percorso. È un giocatore che ha già avuto due lesioni del crociato, sì. Quindi questo diciamo gli ha chiuso la possibilità di essere un giocatore che potesse avere un mercato da 50, 60, 70 milioni, perché qualche anno fa si parlava queste cifre qua, sì. Ecco, quindi però il giocatore di assoluto valore, può ricoprire due o tre ruoli d'attacco, perché può fare l'attaccante esterno, può fare il sottopunta, può giocare di punta insieme a un altro.
Lei direttore dove lo vedrebbe meglio? Cioè anche per, come dire,
indirizzarlo?
Sì, e per evitare che poi alla fine a forza di essere duttile forse si diventi anche troppo duttile, no? E si perda un po' di identità specifica in campo.
Ma non lo so, lui è uno molto che le sicurezze se le trova da sole, Nicolò, cioè non è uno di quelli che comunque non è che dici ma l'allenatore mi mette là, allora no, preferisco giocare dall'altra parte. Lui gli piace giocare, sa che può fare più ruoli, secondo me lo fa, tutti i ruoli che fa lo fa con grande disinvoltura e grande sicurezza dei propri mezzi, ecco. Io l'ho visto far molto bene, che ne so, a piede invertito quando giocava con Di Francesco, magari messo a destra che rientrava col sinistro. Da noi lo facevamo giocare da tre quarti, perché giocavamo con rombo e quindi
per esigenze tattiche, ecco,
e quello lo faceva bene, cioè il ruolo è quello lì, poiché sia che giochi sotto le due punte o che giochi da una parte e da quella lì possa convergere dentro, cioè è un giocatore offensivo che può fare un po' tutti quei ruoli lì, ecco.
Io le dico che italiano a quello che so, che ho capito, che appunto la Fiorentina lo vorrebbe, chiaramente è giusto anche che pensi a lui, molto complicato, una suggestione complicatissima, però italiano se lo inserisse in rosa lo vorrebbe far giocare esterno a destra a piede invertito, quindi quello che lei diceva del periodo di Di Francesco, insomma un giocatore che non è magari il calciatore che va sul fondo e crossa, è il calciatore che prende palla sulla tre quarti, punta l'uomo, va verso la porta e calcia.
Per il modulo di italiano e il suo modo di giocare, quello è il ruolo perfetto. Vedi che parlando dopo mi avete detto delle considerazioni che ha fatto lui, ma perché quello è il ruolo, ecco. Non può fare la prima punta, perché a lui piace partire da dietro, inserirsi, fa quel tipo di gioco lì, diciamo posizionato a destra, che rientra col mancino e quindi viene a dialogare con gli altri compagni. Quello col modo di giocare della Fiorentina di italiano è il ruolo perfetto per il giocatore, assolutamente.
Direttore, visto che prima abbiamo parlato di Dani Mota, si può dire che negli ultimi mesi di Serie A si è iniziato ad intravedere il reale potenziale di questo ragazzo? Cioè che forse si stia davvero iniziando a intravedere quello che può essere questo giocatore, direi anche tranquillamente in Serie A?
Sì, io dico la verità, non sono stupito, perché Dani, vedevo anche proprio i dati fisici, poi io sono laureato in scienze motorie, quindi sono un po' fanatico dell'analisi dei dati specifici, e quindi poi in gergo noi parliamo, no, di motore, no? Come certo. Se fossero delle macchine, ma diciamo quando vedi qualcuno che ha quel motore lì come ha Dani Mota, cioè che è in grado di esprimere delle velocità per un numero di volte per il quale gli altri, tanti, il 90% degli altri giocatori non riescono a raggiungere neanche la metà di quei valori lì, vuol dire che per le mani hai qualcosa di molto importante. Poi Dani è anche bravo tecnicamente, quindi dopo, oltre al discorso fisico, è un giocatore che io mi aspettavo di vedere giocare titolare in Serie A. Considerate che noi in quella primavera lì avevamo Zaniolo, Motta Carvaio, Puntoriere, che al tempo sembrava quello che potesse fare più carriera, poi adesso gioca nei dilettanti, però poi con quella formazione del primavera siamo arrivati a fare la finale in Coppa Italia contro la Roma, cioè un club di B che arriva a giocarsi la finale del primavera contro la Roma.
C'erano dei valori, si può dire, c'erano dei valori importanti.
Poi ci sono tanti altri giocatori che giocano in C di quella primavera, ma loro due erano chiaramente fuori dimensione, ecco. Quindi io di Mota mi aspetto che faccia una carriera di ottimo livello in Serie A. Poi è sempre, stiamo parlando di Zaniolo 99, Mota 98, quindi di giocatori che hanno 24-25 anni, che quindi possono ancora fare 6-7-8 anni ad altissimi livelli, ecco. Sono ancora giocatori giovani, non giovanissimi, ma ancora giovani, ecco. Quindi me l'aspettavo questa ascesa da parte di Mota.
Ecco, prima di chiederle, di farle un paio di domande sul vostro campionato, su come andate, eccetera, le volevo fare l'ultima domanda su Zaniolo. Cioè, Zaniolo cosa gli consiglierebbe? Nel senso, lei l'ha visto da ragazzino, ha visto che ha fatto un percorso particolare nella sua carriera, trovandosi in difficoltà anche a causa degli infortuni, come diceva. Adesso Galatasaray sembra un pesce fuor d'acqua, diciamocelo chiaramente, e quindi è lecito aspettarsi che cerchi di tornare in Italia. Ecco, dopo ciò che è stato la fine della carriera romana e questo breve passaggio in Turchia, lei gli consiglierebbe di andare a fare una squadra come può essere appunto la Fiorentina, di una certa ambizione ma a ribasso rispetto alla Roma, all'Inter eccetera, oppure accoglierebbe magari la chiamata che potrebbe arrivare dalla Juventus, che è chiaramente in ricostruzione eccetera, ma che ha nelle sue ambizioni un campionato diverso, quindi magari rischia anche di giocare chiaramente meno?
Beh, sì, io che lui volesse ritornare in Italia, dico la verità, me lo aspettavo, perché non mi sembra il profilo di ragazzo, di giocatore. Un po' lo sono tanto gli italiani, e quindi non sono tanto aperti a esperienze all'estero, nel quale comunque devi avere un po' di padronanza di lingue, di stili di vita un po' più aperto. Quindi lui, mi aspettavo che dopo questi mesi avesse voglia di rientrare in Italia. Ora, io lo consiglierei, cioè è uno che può stare, Zaniolo, anche se nella Juventus, nel Milan, in tutte le squadre, però probabilmente, anche vedendo l'ottimo lavoro che hanno fatto i dirigenti della Fiorentina, che quindi negli ultimi anni hanno valorizzato dei giocatori e poi gli hanno trasferiti a cifre importanti a grandi club, probabilmente un percorso tipo Fiorentina, con un allenatore molto bravo come italiano, messo in una posizione nella quale può rendere al meglio, secondo me gli farebbe prendere ancora più valore, lo rilancerebbe ancora di più nel calcio italiano di alto livello. Quindi, diciamo, dovessi scegliere io per lui, farei una scelta sulla Fiorentina, su un club di questo target.
Direttore, parliamo un po' anche di Serie C. Intanto, insomma, una riflessione a freddo su quella che è stata la vostra stagione, il che porta poi, insomma, anche a immagino, conoscendo la storia dell'Entele, anche la credibilità che ha questa proprietà, voi come dirigenti, la squadra nel rilanciarsi nel prossimo campionato. E poi aggiungo, visto che sono ore queste decisive per capire l'organico definitivo del campionato di Serie C, direi ci sono buone probabilità dell'apparizione della seconda squadra nel campionato di Serie C nell'Atalanta. Vorrei un suo parere anche sul tema, non tanto dell'Atalanta quanto in generale delle seconde squadre.
Ok, beh, noi, diciamo, l'annata appena conclusa è stata un'annata nella quale abbiamo disputato un girone di andata un po' sotto le aspettative e uno strepitoso girone di ritorno che ci ha portato ad agganciare il primo posto a 3 giornate dalla fine, purtroppo per 2 pareggi, neanche 2 sconfitte, 2 pareggi nel quali in gare nelle quali meritavamo di vincere ampiamente, ci siamo giocati il campionato. Poi, quando entri nei playoff con la formula che c'è adesso, diciamo, quelle che arrivano davanti sono un po' penalizzate, perché poi comunque è vero, hai nei primi turni il vantaggio della seconda gara in casa, ma comunque hai un periodo di sosta di 28 giorni, noi abbiamo fatto le seconde di 35 giorni, quindi è un periodo che va a riazzerare tutti i valori, perché ti ridevi fare una mini preparazione, ridevi rimetterti in gioco con squadre che hanno continuato a giocare, quindi diventa un po' un ternallotto. La vittoria del Lecco, la finale Lecco Foggia di quest'anno, testimonia che questa formula crea,
c'è spazio per gli outsider, insomma.
Esatto, crea probabilmente grande spettacolo e grande incertezza nel risultato, ma per chi magari costruisce a luglio una squadra per vincere, crea anche meno possibilità di arrivare in fondo, se tu, cioè, devi cercare di vincere il campionato e arrivare primo, perché vincere poi i playoff con questa formula diventa molto difficile. Cioè, in Serie B, quantomeno, visto, ecco, il Bari è stato molto sfortunato, ha perso la gara in casa al 95esimo, però ha dovuto perdere in casa. Cioè, in Serie C succede una cosa così, vai ai supplementari, vai ai rigori già dalla semifinale, quindi anche il vantaggio che hai avuto dalla classifica, magari hai fatto 20 o 25 punti in più di una squadra, E devi comunque vincerle quelle partite lì, ecco, non ti basta pareggiarle, certo, quindi certo. Questa è una cosa che non dà dà un po' di vantaggi, ma non tanti come ci sono per esempio in Serie B. Per il resto, insomma, noi cercheremo di allestire una squadra competitiva, abbiamo una proprietà molto solida che ci fa lavorare molto bene, che insomma con i parametri giusti cercherà di fare una squadra competitiva per stare davanti, fare un campionato di vertice senza spendere delle follie. Ecco, questo assolutamente.
E sull'Atalanta Under 23 e le seconde squadre in generale?
Beh, questo diciamo un'apertura verso un discorso europeo. L'esempio della Juve è stato seguito perché quest'anno, dopo i primi anni nel quale anche loro hanno trovato delle difficoltà, le ultime due stagioni hanno permesso di portare tanti giocatori in prima squadra, cioè hanno dato un grande significato alle seconde squadre. In più, con le regole europee che porteranno a ridurre il numero dei prestiti fino al minimo di 6, diventa impensabile per le grandi club tenere sotto controllo 20 o 30 giocatori come facevano gli altri anni.
Chiaro.
E quindi la soluzione della seconda squadra, secondo me, è una grande soluzione, e poi ti permette anche di spostare i giocatori durante l'anno tra prima squadra, seconda delle necessità, e quindi anche di allungare in qualche modo la rosa della prima squadra. Quindi io credo che sarà una soluzione alla quale si avvicineranno sempre più squadre, cioè c'è la Juve, ci sarà il 90% l'Atalanta, ma so di almeno 2, 3 o 4 squadre che probabilmente fra 2 anni si presenteranno ai nastri di partenza se avranno l'occasione di farlo.
C'è anche la Fiorentina?
Che mi risulti a me, no.
Beh, penso da come ci ammazzato.
No, per adesso, poi magari è una cosa che ci stanno pensando. Ecco, da quello che ho sentito io di addetto ai lavori, il Sassuolo, l'Inter e il Torino sono 3 squadre che stanno programmando questo ingresso, quindi io penso che lo faranno, ma può essere una cosa anche assolutamente da Fiorentina, cioè vedendo la primavera che aveva la Fiorentina quest'anno, cioè è una squadra che può fare benissimo il campionato di Serie C e competere bene, ecco. Quindi io penso che, insomma, magari non lo so io ad oggi, ma ne stanno parlando.
No, ma era una curiosità, chiaramente. Lei è sicuramente più addentro al discorso, era così.
Sì, penso che può essere una cosa anche che un ragionamento che stia facendo la Fiorentina, che c'è una squadra di questo livello che ha sempre fatto degli bellissimi investimenti sui giovani anche dall'estero, quindi insomma è una formula che adesso può avere un grande significato per le squadre di Serie A.